si aprirono i cieli e si udì la voce del Padre: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che gli coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La parola del Vangelo cancella i nostri peccati.
San Marco ci racconta l'episodio meraviglioso della trasfigurazione, che ora corrisponde al quarto mistero della luce. Gesù invita con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, sono ricorrenti questi tre, direi, in un rapporto di maggiore familiarità con Gesù, come se per loro ci fosse in previsione una missione speciale, e vedremo nel tempo che questo veramente accadrà. Arrivano sul monte e Gesù appare in una luce di divina maestà Essi non avevano mai visto la persona del Maestro così trasfigurata. E insieme a Gesù ci sono Mosè ed Elia. Si parla della legge e si parla della profezia, appunto rappresentati da Mosè, il grande legislatore, ed Elia, il grande profeta, che fu rapito da un carro di fuoco. Gesù parla a lungo con questi due grandi personaggi dell'Antico Testamento e i tre discepoli sono lì incantati a guardare. Dice San Marco che erano anche presi dalla paura, come sempre accade quando noi ci troviamo di fronte ad una presenza e a un fenomeno soprannaturale, ma questa volta si tratta proprio della persona di Gesù nella sua regale e divina maestà. Va bene, Pietro prova a dire una cosa che gli sembra tanto giusta e che corrisponde a un grande desiderio. Maestro, com'è bello per noi stare qua. Facciamo tre tende. Ci pensiamo noi tre a fare le tende per voi. Una per te, una per Mosè e una per Elia. E così, una volta che si entra in comunione di grazia, di elevazione spirituale e mistica col Signore, si gusta il paradiso vero. E allora il cosiddetto paradiso della terra perde tutti i suoi connotati e il suo valore. È vero, Dio ha preparato per gli eletti un premio così grande che, come dice San Paolo, occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, uomo non ha mai sperimentato. Allora, questa grazia che Cristo mostra ai suoi discepoli è per noi un segno della grande misericordia, dell'amore, della potenza, della santità di Dio. Lo hanno visto con gli occhi propri. Poi scendono e Gesù dice: voi avete visto, però dovete tenere il segreto fino a quando il Figlio dell'uomo non sarà risorto dai morti. Va bene, tennero il segreto, però candidamente, dice Marco, non avevano capito cosa volesse dire risorgere dai morti. E sarà proprio Pietro il primo degli apostoli a entrare nella tomba di Gesù dopo la risurrezione. Era andato insieme a Giovanni, avvertito dalla Maddalena. Giovanni arrivò prima, guardò, ma non entrò per rispetto di Pietro. Pietro arriva, entra e vede, ci sono le pendie piegate, il Maestro non c'è più. Essi vedono questa scena, sepolcro vuoto, intorno silenzio. La Maddalena ha visto gli angeli che erano lì a custodia di questa tomba vuota, segno della vittoria di Gesù. E infatti la trasfigurazione è proprio un segno per gli apostoli perché abbiano poi la forza di credere nella risurrezione. Ma Gesù dovrà faticare molto perché davvero essi si convincano e si beccano un bel rimprovero la prima volta che Gesù si mostra ad essi perché non hanno voluto credere alle donne che dicevano di averlo visto vivo. Allora, l'ultima riflessione che ci impone questo brano del Vangelo di Marco è: perché gli scribi dicono che deve venire Elia prima della fine del mondo, prima del giudizio universale? Gesù spiega che Elia è già venuto. Allora essi comprendono di chi si tratta, chi è questo Elia annunciato dalle antiche profezie. È Giovanni Battista. È venuto, lo hanno trattato come hanno voluto, e così tratteranno anche il Figlio dell'uomo. Però Figlio dell'uomo risorgerà e allora vanificherà tutto tutti i sogni ambiziosi e le sciocche illusioni di questo popolo che ormai ha prevaricato. Si siedono sulla cattedra di Mosè, ma insegnano i loro precetti. Quindi, come vedete, questo prodigio che il Signore compie sotto gli occhi degli Apostoli è per noi un riferimento costante per la fede, che non basta mai, ce ne accorgiamo nei pericoli, nelle tentazioni, nella miseria umana, fragile l'uomo. Allora ecco, in quei momenti noi dobbiamo ricordare la maestà divina nascosta ai nostri occhi, ma realmente presente, e per mezzo della fede e per mezzo della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Perciò la Chiesa, vedete, due momenti importanti. Siamo venuti per partecipare al sacrificio di Cristo. Prima, ascoltare, commentare, capire, come dice San Francesco, le fragranti parole del Signore, istruzione del popolo nella verità che ci fa liberi. E poi l'Eucaristia, il sacramento che ci nutre, ci dà la forza ed è allo stesso tempo caparra di vita eterna. La Chiesa così prega quando si rivolge ai fedeli parlando dell'Eucaristia: è caparra di vita eterna. Perché Gesù ha detto: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue avrà la vita eterna. Se non mangerete, non berrete questo corpo e questo sangue, voi non avrete la vita eterna. E allora l'esortazione di San Giacomo: arricchitevi dentro, lasciate le cose che potete giudicare, dire, e fa una serie di paragoni per dire che la lingua, piccolo organo di tutto il nostro corpo, può decidere le grandi sorti, e quale? La sorte della carità o del contrario, della verità o del contrario. Noi allora impariamo a gestire tutto quello che siamo, perché possiamo guadagnare per la vita eterna in ogni circostanza. Dice San Paolo che da noi alla fine debbono uscire le benedizioni. Le benedizioni, siamo mica tutti i sacerdoti, perché il sacerdote benedice, il diacono benedice, il vescovo e il papa benedicono. Eppure è così: ogni uomo che ha ricevuto la grazia di Cristo dal battesimo sente la gioia, la potenza e il dovere di dire: grazie Gesù, a te ogni benedizione e ogni lode, ai miei fratelli tutto l'abbraccio che tu riempi con lo stesso amore che ci doni. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.